Bene, buonasera, buon anno, visto che riprendiamo stasera dopo una breve pausa invernale. Ricominciamo prendendo il Salmo 16:15. Lo preghiamo alternandoci in due cori, versetti dispari e pari. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione?
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo salmo, che in genere viene attribuito alla Levita che si trova in esilio, canta appunto il Signore come nostra eredità. Il salmista qui prende le distanze dagli idoli, che sono appunto ciò che le nostre mani costruiscono, a cui diamo sembianza di Dio, per riaffermare invece il proprio abbandono nelle mani del Signore. Nelle tue mani è la mia vita. Con la certezza che il Signore è con noi, che noi possiamo essere con Lui di giorno e di notte, sempre. Ecco, sapere che questa intimità con il Signore, un'intimità di relazione, di fede, è quello che appaga tutto di noi stessi, il mio cuore, la mia anima, il mio corpo. Qualcosa che può riposare completamente con il Signore, qualcosa che può gioire. Altro tema di questo salmo è: di questo gioisce il mio cuore. E alla fine mi indicherà il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza. Ecco, questo fatto dell'indicazione del sentiero della vita ci dice che questa comunione con il Signore c'è, è ciò che noi cerchiamo, ma è anche ciò su cui siamo incamminati. È un cammino e non è qualcosa dato per una volta per tutte, quasi a dire che c'è una novità che viene da parte del Signore. Allora questa vita di intimità con il Signore, questo avere il Signore alla destra, noi essere alla destra del Signore, questa relazione reciproca è ciò che ci porta al cuore un po' anche della nostra fede, della nostra relazione con Lui. E questo tema ci introduce nel brano di oggi di Marco, sarà dal capitolo 3 di Marco, dal versetto 13 al versetto 19.
Per chi ha dimenticato dove siamo, ecco, ricordiamo che abbiamo finito di leggere il Vangelo di Marco l'anno scorso, verso novembre, credo, e il finale rimanda al principio. Perché? Se Cristo è risorto, allora proviamo a vedere adesso. Il Vangelo l'ho letto, Gesù lo conosco, ti manda all'inizio dove dice seguimi. Allora vedo, se lo seguo, che lui veramente è risorto nella parola e che il Vangelo è lui. Per cui le prime parole facciamo adesso le tappe fondamentali del Vangelo in modo che impariamo a leggerlo. La prima tappa è quella di seguirlo. Credete al Vangelo. Il Vangelo è Gesù Cristo, figlio di Dio, e credere vuol dire un paio di piedi per andare dietro a lui. E abbiamo visto la prima chiamata di Gesù è quello andare dietro a lui. E se andiamo dietro, siamo al capitolo primo, cosa capita? La prima cosa che capita è la storia della suocera di Pietro che conoscete, che è il miracolo più banale del Vangelo, bastava una tachipirina, aspettare il giorno dopo. E invece la cosa più importante, perché aveva la febbre che la costringeva a letto. La febbre non è una malattia, ma è indice di qualunque malattia. E qual è quella febbre che tutti abbiamo, che è indice di qualunque malattia e produce tutte le malattie per sé? È l'egoismo. Difatti termina e serviva. Il servizio è l'amore. Ed è il tema di tutto il Vangelo. E tutto il Vangelo vuol guarirci da questa febbre che è dominare sugli altri e non servire. È l'imbecillità che ci chiude tutti nella morte. Quindi sembra poco, invece è già tutto. E questa è già, questa donna, suocera, vecchia, malata, è l'incarnazione di Cristo. Perché guarisce dalla febbre e sarà il programma del Vangelo guarirci dalla febbre. E allora per guarirci dalla febbre la prima cosa qual è? Riconoscere che ce l'ho anch'io, che sono io la suocera di Pietro, che sta a letto e preferisce essere servita che servire. E gli altri... mi domando sempre a cosa mi servono, no? È il male radicale. Una volta guarita di questo, che capiterà un quarto d'ora, mezz'ora dopo morto, comunque il cammino della vita è il programma del Vangelo, c'è il primo miracolo globale, che Gesù guarisce il lebbroso. Il lebbroso è la morte visibile. Non è tenuto in nessuna legge, l'unica legge che è tenuto a rispettare e auto-escludersi da tutti. È il morto vivo. Ed è simbolo dell'egoismo che si auto-esclude da tutti, l'egoista. Quelli sono tutti, nessuno pensa a me. Intanto si taglia fuori da tutti. È quella lebbra che ci chiude nella morte, fa diventare i morti vivi. Quindi sono un po' i primi due miracoli, il senso globale di tutto il Vangelo. Guarirci dalla morte che abbiamo dentro, che è il nostro egoismo che non avvertiamo, che fa sì che noi siamo distinti dagli altri, mica sono come l'altro io, non è vero? Vedi quanto sbaglia lui, hai mai visto uno che ti vada bene? No, ecco, vado bene solo io, chiaramente, ecco, questo è il lebbroso. Ed è la lebbra dell'egoismo e della stupidità che tutti abbiamo, del principio di tutti i mali. Dopo comincia invece... dopo questo, i miracoli più semplici e più globali. Guarisce i piedi, paralitico. E gli dice, ti sono rimessi i tuoi peccati. Cioè, sono tutti i blocchi che ci hanno reso egoista, che ci lasciano lì seduti. Ma vai, sei perdonato anche tu come tutti, e cammina. Capite che sempre il Vangelo allora parla, c'è... Gesù che fa o dice una cosa per un altro, quell'altro sono io. E allora incontro il risorto perché lentamente, vedendo il Vangelo, vedo che comincio a seguirlo, vedo che almeno ho individuato la lebbra, vedo che anche la febbre adesso la conosco un po' meglio, e capisco che è tutta questa lebbra che mi blocca. E allora alzati e cammina, e camminando guarisci, perché se resti lì bloccato dicendo io sono fatto così, basta. So se mi spiego. E dopo questo c'è il cammino, anche il peccatore è chiamato a seguire, ricordate Matteo, no? E poi c'è il banchetto, si cammina per mangiare, per vivere, ma non un banchetto qualunque, il banchetto nuziale, vuol dire vivere nell'amore, nella pienezza di vita, mica digiunano i discepoli, hanno il vino nuovo, lo sposo è con loro, cioè possono vivere l'amore, la pienezza. E perché siamo perdonati e possiamo volerci bene e voler bene. E poi c'è un'altra questione: Gesù cammina sul campo di grano di sabato, i discepoli mangiano le spighe e i farisei giusti non si può, è di sabato, e c'è una sovrimpressione tra Gesù e il sabato, il figlio dell'uomo il signore del sabato e il campo di grano. Cioè noi siamo chiamati a mangiare di Dio. Dio è la nostra vita, Lui si dona a noi, e Lui quel grano, vuole essere la nostra vita. Il dono che vuol farci Dio, ci ha donato tutto il mondo, ci ha donato noi stessi, ci ha dato tutto, vuol darci se stesso, come chiunque ama. E allora ecco cosa deve fare, deve guarire la nostra mano, che è lì rattrappita, che fin dall'inizio ha cercato di rubare il dono, ma no, aprilo, accoglilo. Il nostro potere è quello di bloccare la vita, la mano serve per uccidere, oppure per accarezzare, toccare, ricevere, lavorare. Vedete, allora, dopo questo, tutti accorrono a Gesù e tutti lo schiacciano perché vogliono toccarlo e Gesù dice preparatemi una piccola barca per non essere schiacciato. E oggi vediamo la piccola barca che dobbiamo preparare a lui perché non sia schiacciato ma toccato. Tra lo schiacciare e il toccare la differenza la si vedrà, quella donna se lo tocco, e dice Gesù chi mi ha toccato? E Pietro dice tutti ti toccano, non è vero, tutti mi schiacciano, ma uno mi ha toccato. È diverso toccare dallo schiacciare. E vediamo la chiamata a non schiacciare lui, oggi.
Marco 3, 13, 19. E sale sul monte e chiama presso quelli che voleva lui e vennero da lui e fece 12 che chiamò anche apostoli per essere con lui e per inviarli a proclamare e ad avere potere di scacciare i demoni. E fece i 12 e impose a Simone il nome di Pietro e Giacomo di Zebedeo e Giovanni, il fratello di Giacomo, e impose loro il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea e Filippo e Bartolomeo e Matteo e Tommaso e Giacomo, quello di Alfeo, e Taddeo e Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, che poi lo consegnò. Allora cominciamo a vedere il versetto 13 e la prima parte del versetto 14. E sale sul monte e chiama presso quelli che voleva lui e vennero da lui e fece 12 che chiamò anche apostoli. Ecco qui comincia il brano notando il cambiamento di luogo, cambia un po' la scena. Qui siamo in presenza di una, per certi aspetti, di una seconda chiamata. La prima è stata quella attorno al lago e è stata raccontata nel primo capitolo. E qui siamo in un altro luogo, Gesù che sale sul monte. E questo fatto non è solamente un cambiamento geografico, cioè dal lago al monte, ma è un salto di qualità anche nella chiamata. Cioè è come se Gesù volesse portare i suoi ad un livello un po' più profondo della sequela.
Cosa vi richiama l'acqua nella Bibbia? Oltre il caos primordiale, oltre il diluvio, il passaggio del Mar Rosso, e il monte cosa vi richiama? Anche il Calvario, ma richiama il luogo della legge, della rivelazione di Dio. Ecco, e la nuova legge è questa. È dove nasce il popolo nuovo. La nuova legge sarà essere con lui.
Infatti poi saranno costituiti 12.
Sì, 12 rappresentano il popolo. Quindi è la creazione nuova. Se segue uno, vedremo perché. Ecco. La scena è solennissima, il monte verrà fuori nella trasfigurazione, richiama poi il Calvario, li chiama davanti e vanno, proprio semplicissima. E sì che già lo seguivano, perché li chiama un'altra volta? Adesso comprendiamo perché lo si segue. E li fa 12.
Sì. Su questo fatto del chiamare più volte, c'è negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio una notazione che lui dice, sembra che tre volte siano stati chiamati, lui mette assieme le varie versioni dei Vangeli, e però nota che ogni volta c'è qualcosa in più. Io penso che sia un'intuizione profonda questa, cioè non c'è una chiamata all'inizio e poi unicamente il tempo della nostra risposta, ma c'è un Signore che continuamente chiama, cioè che continuamente rinnova questo incontro.
Ma io credo che come la relazione tra le persone, non è che due, una volta che si sono sposati, poi basta, è finito tutto. Si va avanti per tappe successive, perché l'amore o cresce o cala e scompare. Quindi la chiamata, l'amore chiama sempre, più avanti. E se si ferma, e l'amore è l'unica cosa che se è finita, è finita, come la vita. Mentre tutte le altre cose esistono come finite. E quindi c'è una chiamata costante, quando credi di aver capito, capisci che è un po' più in là. E fino a quando capisci che è un po' più in là, cammini. Quando capisci che non c'è nulla più in là, smetti. E cessa tutto. Non so se è chiaro. Quindi bisogna stare attenti alle ripetizioni, alle chiamate, e ogni chiamata ti porta a un livello superiore. E se non vai in su è come sei... Se sei in un torrente vuol dire che va in giù. E allora vediamo queste chiamate che poi ci danno la nostra identità una dopo l'altra, perché l'uomo vive una storia.
Questo tutto nasce da questa iniziativa di Gesù, che è lui che sale sul monte, che chiama, per cui l'iniziativa riposa su di lui, quelli che voleva lui.
Ecco.
Allora uno dice, ne chiama 12, io sarò il 13esimo. Invece in questo vedremo che in quelli che voleva lui non è che alcuni li vuole, altri non li vuole, perché appunto vedremo subito, ne fa 12 che rappresentano esattamente il popolo, le nuove tribù, il nuovo Israele. Però come a dire che chiamando questi 12, facendo fare questo salto di qualità, è come se invitasse ciascuno a muoversi dietro di loro. Cioè quello che compiono questi 12, la possibilità che viene offerta loro è la possibilità offerta a ciascuno, ed è il passaggio che ciascuno deve compiere.
E poi la parola quelli che voleva vuol dire quello a cui voleva bene. Siccome siamo amati, si chiama sempre un amore maggiore.
Sì, come il profeta Isaia dice appunto al capitolo 11, dall'Egitto l'ho amato e ho chiamato mio figlio.
Esatto.
La stessa logica che qui.
Non è che a caso ne ha scelti i 12, no, ci siamo tutti in quei 12, e non è, a me non ha pensato, no, sono voluto, sono amato.
Sì.
Se no è inutile.
E questo fatto, questa scelta da parte di Gesù, che chiama appunto quello a cui vuol bene, e vennero da lui. Ecco, Già questo fatto dice non solo la risposta di queste persone, ma dice in che cosa consiste di fatto la chiamata.
E sai, anche notavo adesso il testo dice aperto, ma che vorrebbe dire? Vado via dalle altre cose per andare lì, da lui, perché è lui che mi interessa.
Cioè che all'inizio, quindi a fondamento di questa chiamata, c'è una relazione, uno che chiama e gli altri che vanno da lui. Questa sembra così semplice, infatti è semplice, ma è il cuore di tutto.
Che vuol dire io me ne vado da lui. Capite che è qualcosa di più che seguire uno. Io me ne vado da lui. Cioè, me ne vado, non nel senso, me ne vado da dove sono per stare, per essere con lui. È un altro livello. È come due che in fondo si sono seguiti un po' per strada, poi dopo qualche decennio che si seguono, dico, ma forse non è il caso che andiamo a stare insieme.
E si dice, e fece 12. Questo è il numero che richiama le 12 tribù di Israele, quindi la costituzione, la creazione di un nuovo popolo. Gesù crea qui il popolo nuovo, lo crea chiamandolo a sé e chiamando questi 12. Allora, da un lato c'è questa relazione personale, dove ognuno risponde al Signore, dall'altro questo Signore che ne fa 12. Cioè l'intento di Gesù in un certo senso è quello di formare un popolo, e questo è già dall'inizio della creazione, così come il Signore dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, maschio e femmina lo creò, così qui crea un popolo. Cioè non siamo a immagine e somiglianza di Dio da soli, ma siamo immagine e somiglianza di Dio nella misura in cui creiamo relazione, comunione. Questa è l'immagine di Dio. Ne fa 12. Questo popolo che è chiamato a rispecchiare, in un certo senso, l'immagine di Dio. Allora lì diventiamo davvero a immagine e somiglianza sua, non da soli. Che chiamò anche apostoli. E allora adesso vediamo nell'altra parte del versetto 14 e il versetto 15. Allora, fece 12 per essere con lui e per inviarli a proclamare e ad avere potere di scacciare i demoni.
Le versioni dicono a stare con lui, in greco c'è non stare ma essere con. La vera chiamata è essere con Lui, complemento di compagnia. Siete tutti chiamati alla compagnia di Gesù, punto primo. Essere con è la vittoria sul male radicale, precedente ogni male che è la solitudine. Siamo con Lui, come Lui è con noi. E cosa vuol dire essere con uno? Ed è la chiamata definitiva, essere con. Lo seguo perché? Perché voglio essere con lui. E come si è con lui? Prima con gli orecchi, ascoltandolo, no? Poi con gli occhi, vedendolo, conoscendolo, vuol dire col cuore, è la fede. La fede vuol dire proprio ascoltare la sua parola. Il protagonista di tutto il Vangelo è il corpo di Gesù che mi spiega chi è lui, lo ascolto con venerazione. Primo modo di essere con uno è ascoltarlo, ti entra se lo ascolti, entra in te. E poi lo guardi, è l'oggetto del tuo desiderio. Questa è la fede, non è un'idea su Dio, è questa compagnia. E con lui sono me stesso, sono figlio del Padre, fratello di tutti, la mia identità è essere con lui, come lui è con me. E la relazione proprio d'amore che fa sì che l'uno diventi l'altro. Quindi non siamo chiamati a poca cosa.
Sì, esattamente, entrare in questa relazione personale, si diceva, con tutto noi stessi. Cioè, non vanno da Gesù per imparare delle cose che poi dovranno portare ad altri. Ma Gesù chiama questi e chiama noi per essere con Lui. Come dire che la nostra identità deriva dall'essere con Gesù.
Col figlio siamo figli e fratelli. Ma pensavo un'altra cosa anche all'essere con Gesù. Cosa vuol dire? Avete mai provato a sentirvi soli, abbandonati? È il sentimento medio dell'uomo. Nessuno pensa a me, io sono... Scusa, e Dio è con te, il Signore è con te, io sono con Lui. E questa è la compagnia radicale. E questa compagnia non ti abbandona mai. E qualunque cosa tu faccia, avere una compagnia così ti fa vivere in modo diverso tutte le relazioni con te e con gli altri. E questa sarebbe la vera preghiera. Che Lui è con me, io sono con Lui, e stando con Lui faccio il resto. Cercando di vedere coi suoi occhi, perché insomma, un po' alla volta stando insieme ci si affina, ci si capisce, allora cambia davvero la realtà. Non sono più solo, non vado a succhiare sangue da tutti per trovare qualcuno che mi vuol bene, no, mi sento voluto bene e voglio bene a tutti, allora vedo davvero tutto diverso. Quindi è davvero la mistica alla quale siamo chiamati tutti, lo seguiamo per essere con. Ma questo vale anche nelle relazioni, no? Se no è tutto un perdere tempo per rassicurarsi delle nostre insicurezze, che più conferme hai peggio è, perché non bastano mai. E capite che bellezza questa, essere con, compagnia di Gesù.
Dove appunto rispondiamo con questo andare da Lui al desiderio che il Signore ha di essere con noi.
Tutto il cantico dei cantici è qui. Io sono suo, Lui è mio. Anzi, io sono di Lui e Lui è di me. Non che Lui è mio, non che io sono suo. Io sono di Lui e Lui è di me.
Sì, questo essere...
di Livanilo.
Che dice qualcosa dell'identità, che pone l'accento sull'essere e non sul fare. Nel vivere pienamente questa relazione, quello che Genesi 2 al versetto 18 diceva, non è bene che l'uomo sia solo, ecco, questa solitudine viene vinta qui, in radice, e subito, in partenza. E possiamo essere con Lui, proprio perché è Lui stesso che ci invita. Diciamo, non è neanche una cosa che pensiamo per prima noi. Noi siamo chiamati ad accogliere questo invito.
Ma devo essere molto bravo per essere, vero, invitato, e vedremo dopo.
Vedremo la lista degli invitati, sì, che ci rassicurerà.
E poi vediamo gli ultimi invitati, due malfattori, ci rassicurerà. Poi il convitato principale, l'unico a conoscerlo, l'abbiamo già visto, è il centurione che l'ha ammazzato, quindi buona sicurezza abbiamo.
Sì. E il fatto che chiama a entrare in relazione con Lui, quello che diceva prima Silvano, siamo con Lui con le orecchie, con gli occhi, con i piedi, con le mani, eccetera.
Anche
vuol dire...
i piedi è importante, fai la strada sua, le mani, agisci come sì. Lui.
Vuol dire che siamo con Lui non con le nostre idee, ma con noi stessi, con quello che siamo...
Con la retta dottrina, vero? Dottrina del retto, avanti.
Cioè non si segue uno schema, una ideologia, ma si è con una persona. Questo cambia in radice e questo ci darà la possibilità poi di stare anche con gli altri. Come dire, accogliendo questo amore che ci chiama e ci cerca, questo ci renderà possibile stare con le con gli altri 11, cioè con ogni altra persona. Non deriverà tanto da chissà quali qualità, meriti, caratteristiche, ma dal fatto che ognuno ha ricevuto questa chiamata, ognuno riceve questa chiamata.
E poi avete notato, no, che la prima cosa... Se stai bene perché uno ti ama, ti vuoi bene anche tu, no? E quindi stai bene anche da solo perché non sei mai solo. Avete mai provato quanto è fastidioso a stare con uno che non si vuol bene? Ti rompe le palle costantemente e vuole proprio, ma lasciami in pace. Cioè, proprio da questo essere voluti bene e volersi bene, nasce un modo dove tu non sei più solo, anche stando da solo, e allora davvero hai un rapporto di grande libertà con l'altro, che non s'aggrappa, che non lo soffoca, che lo accoglie, che gli dà esperienza di essere amato, ecco. Sì.
È come se radicarci in questa relazione fondamentale poi ci desse molta libertà per tutto il resto. E anche nell'essere talmente liberi dall'instaurare relazioni nuove diverse dalla febbre di cui si parlava prima. Perché c'è qualcosa che guarisce in radice questa febbre. Allora, questo
Scusa, quando uno non è solo, è contento. Tu vedi subito se due sono innamorati, hanno la faccia bella. O se sono lasciati, hanno la faccia triste, no? È naturale, è giusto. Che si sentono soli oppure si sentono in compagnia. A proposito della compagnia di Gesù, diceva il Cartusiano che in questa vita siamo tutti cristiani, dopo morto saremo gesuiti, ma non c'erano i gesuiti ancora, cioè come Gesù, e noi gesuiti saremo forse cristiani, dici?
Speriamo. Nel frattempo qualcuno potrebbe essere gesuita anche in questa vita, no? Esatto. Senza aspettare l'altra. Sì. Ecco, allora se la prima chiamata, quello ad essere con Lui, qualcosa che riguarda allora l'identità, non tanto il fare, per essere con Lui e per inviarli a proclamare. Allora queste due cose non si oppongono. L'una sta con l'altra.
Ma come non si oppongono? Ma deve stare con Lui o andare via da Lui?
It.
Ma bravo, sei cattolico?
Sono cattolico, sì. Una cosa e l'altra, cioè più sperimenterò una cosa, più sperimenterò anche l'altra. Cioè non è quello essere con Gesù una sorta di intimismo che poi di fatto è una forma di solitudine perché non c'è più nessun altro lì. Invece è proprio quella relazione che mi apre ad ogni altra relazione, non che mi chiude.
Sì, avete provato, no, molte relazioni di amicizia che ti chiudono quanto scocciano? Deve aprire agli altri. Proprio una relazione vera ti apre a tutti, se è vero.
E diventa proprio questa possibilità che viene offerta, quella di essere inviati a partire dagli altri che si radunano attorno a Gesù. Cioè uno sperimenta che più tiene gli occhi, il cuore, i piedi fissi verso il centro, più si rende conto che crea legami anche con gli altri.
Se non rilega a sé e si decentra.
Ma questo proprio dall'aver accolto questo amore che ci precede, questa chiamata che ci precede.
Poi è bello questo testo per noi gesuiti, proprio perché il primo essere con Lui è la contemplazione, e la contemplazione diventa azione, la stessa contemplazione. Perché contempli la presenza di Dio negli altri, e l'unica azione è vedere come Dio agisce, perché se cominciamo a agire noi negli altri, li mettiamo sui nostri schemi e li soffochiamo, danneggiamo le persone. Invece la vera azione è essere con Lui e poi vedi coi suoi occhi le persone e sei inviato come ha inviato Lui, cioè verso di te, e sei trasparenza di Lui e quindi li attiri a Lui, non a te.
Tanto che appunto l'essere con Lui e poi per inviarli, come dire, per proclamare che cosa? Ma non c'è bisogno di dire che cosa.
Niente, perché parendo essere con Lui.
Cioè non devi andare, tra virgolette, a conquistare le altre persone, a imporre chissà quali cose. Perché quello che dovrai proclamare sarà come un frutto che nascerà dall'essere con Lui. Non c'è bisogno di inventare niente. Se sei stato coi piedi, col cuore, con gli orecchi, con le mani, con Gesù, vedrai che saprai cosa proclamare. Anzi, non ti dovrai nemmeno porre il problema.
Anche Lui vorrà far lo stesso. Sì.
Questo diventa allora il doppio movimento.
Tant'è vero che l'evangelizzazione non è la persuadere gli altri, ma è un fuoco che accende un altro fuoco.
E allora questo diventa l'invio per proclamare. Allora, in un certo senso, ci sono queste due dimensioni che costituiscono poi di fatto due movimenti, ma che di un'unica dinamica, di una comunione con il Signore e di un invio. E poi c'è anche un potere che viene dato, ad aver potere di scacciare i demoni. Allora, questo è il potere del Signore, l'abbiamo già visto all'opera nei capitoli precedenti che prima venivano richiamati. Ecco, innanzitutto l'abbiamo appena visto, ci sono due grandi aspetti di comunione, uno con il Signore, per essere con Lui, poi il Signore che costituisce i dodici. Ecco, le lotte del divisore sono esattamente di andare a insidiare queste due comunioni, cioè a strapparci dalla comunione con il Signore e a strapparci dalla comunione con gli altri. Avere potere su questi demoni significa invece costruire comunione, cioè radicarci talmente in questa identità che ci viene dalla chiamata del Signore, per cui rafforzare questa relazione e rafforzare la relazione con gli altri. In questo modo ci opponiamo a questo divisore che da Genesi 3 in poi cerca di separarci dal Signore e gli uni dagli altri.
È bella poi la parola potere, in greco è exousia, vuol dire che ex vuol dire viene da, no, da ex. Usia è l'essenza, viene da quel che sei. Quel che sei vince il demonio, vince il diavolo, vince il male, la solitudine, la morte, perché vivi nell'amore, nella vita, nella comunione. Quindi non è la parola che lo scaccia, è la presenza. So se mi spiego. E vedi subito se la parola ha exousia, cioè se per esempio adesso ti insegno io un po' la mitezza, comincio a prendere a cazzotti uno per insegnargliela, o mi arrabbio perché non la capisce. Cioè capisci subito in fondo se la cosa è vera o falsa. Come si capisce subito che noi preti predichiamo per gli altri e ognuno capisce bene, ha capito, è per l'altro. Quindi ci mettiamo a criticare gli altri, cioè è per me. E poi l'altro capirà che è per sé, e quindi è per tre già. E avanti all'infinito. C'è la testimonianza in fondo, dell'essere con lui che è così bella, che dico, voglio anch'io, si attaccheranno al mantello, no? Anche noi vogliamo venire con te.
Proprio dall'essere con lui, da questa identità deriva questo potere, che abbiamo già visto nel secondo capitolo, il potere di perdonare, eccetera, cioè di vincere davvero in radice ciò che ci separa da noi stessi, da Dio, dagli altri. E questo, quello che veniva prima chiamato l'egoismo, no? Questo è esattamente il demonio che ci combatte, che tende a separarci, ma anche da noi stessi, a strapparci via anche la fede nell'amore che ci precede.
Ma questo, Beppe, perché noi siamo molto bravi, vero? Siamo gli eletti, i dodici, mica gli altri.
Sì, sì, infatti vediamo subito chi sono questi dodici.
Neanche Mancini farebbe una squadra così.
No, nessuno. Anche c'è la riserva qui, sono dodici. E vediamo, e fece i dodici... E impose a Simone il nome di Pietro e Giacomo di Zebedeo e Giovanni il fratello di Giacomo, e impose loro il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea e Filippo e Bartolomeo e Matteo e Tommaso e Giacomo, quello di Alfeo, e Taddeo e Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, che poi lo consegnò.
Potrà dire che è lo stesso. E prima diciamo qualcosa, poi dopo entriamo meglio, ma prima Simone, chiamato Pietro, la Pietro è la roccia. Il Vangelo farà sempre la figura dello scemo e una frana continua fino alla fine. E non capisce niente, infallibilmente non ne azzecca una. E c'è chi dice che il Vangelo è stato scritto contro Pietro, invece è Pietro che fa il racconto della sua storia. Io sono una frana, ma lui mi ha scelto. Il primo cosa fa? Rinnega. L'ultimo tradisce, e quelli in mezzo fuggono al momento di, quindi. E poi ci sono le caratteristiche di ognuno appena accennate, magari si possono vedere perché.
Sì, beh, appunto, qua viene ripetuto che fa i dodici, come dire che è interessante perché. Vengono tolti un po' dalla genericità, anche chiamandoli per nome, no? Sono proprio questi, come dire, con le loro storie, con le loro vicende. Allora, quello che si diceva all'inizio, qui appare in tutta la sua pienezza, cioè che dietro questi, e dentro questi ci possiamo essere anche noi. Ognuno è qui con la sua storia, con la sua vicenda, con la sua identità. Il primo appunto è Simone, al quale vi impone il nome di Pietro, appunto veniva sottolineato, e poi ci sarà anche il nome che viene imposto a Giacomo e a Giovanni. Dietro questo forse c'è anche il fatto che veramente dietro Gesù e con Gesù noi forse scopriamo chi siamo. Non ci conosciamo mai abbastanza. Ci conosciamo nel cammino e forse l'identità nostra più vera è l'identità che ci viene donata, non quella che conosciamo in partenza.
Ma io mi chiedono più o meno nelle squadre di calcio prendono uno che non gioca a pallacanestro ma a calcio in genere, cioè, cosa hanno in comune questi? Adesso che abbiamo letto un po' il Vangelo. Hanno in comune quello che abbiamo tutti in comune. Uno rinnega, l'altro tradisce, gli altri abbandonano, litigano tra loro per il primato, si scannano a vicenda. C'hanno tutti i vizi di tutti noi. Quindi ha messo su una squadra così scadente. Se la Chiesa fosse fatta di persone tutte brave, come il Papa, io mi preoccuperei. È troppo bello. Sarebbe già il regno di Dio. Cioè, è per tutti. Escluso nessuno, perché questi sono proprio peggio di così, non poteva scegliere. Pescatori, ti raccomando, esattori di tasse. Poi come fai a mettere insieme una squadra incompatibile? Dobbiamo andare a pagare le tasse a questo qui che andava dai romani e stanno adesso insieme loro che erano invece... Poi c'è lo zelota era quello che pugnalava i romani. E forse anche Iscariota era quello, l'uomo... il sicario, cioè che erano quelli accesi anti-romani, altri collaborazionisti come Matteo, cioè è proprio una squadra impensabile.
Sai che le prime mattine li contava per vedere se erano tutti 12 oppure se mancava qualcuno all'appello.
E cioè, per favore, i coltelli metteteli tutti da una parte. Fino all'ultima cena litigheranno su chi sarà. Cristo è chiaro che morve il suo mestiere, ma poi morto lui, chi di noi sarà il capo? Ok, divertente.
Sì. Questo ci dice una cosa, che appunto il Signore chiama questi, che sono la prima cosa che appare è la diversità. Però questa è l'unica possibilità vera che abbiamo di fare comunione, altrimenti facciamo delle sette.
E poi la comunione l'hanno fatta nell'unica non diversità, che hanno tutti sbagliato.
Sì, sì.
Grazie a Dio. Tutti hanno abbandonato, hanno tradito, rinnegato.
Come dire che quello che era il centro, quello che li chiama, è colui che non solo offre la prima possibilità, ma la rioffre continuamente. Allora uno, tra virgolette, impara che la possibilità di essere lì non è per i meriti. Nessuno vanta dei meriti. Ma perché ognuno si riconoscerà peccatore perdonato da questo Gesù. Allora l'altro che ho accanto a me chi è? È un peccatore perdonato da Gesù come me. Come me. E allora imparerò che nessuno è escluso, può venire escluso da questa. È impossibile che qualcuno sia escluso.
E se fossimo bravi sarebbe preoccupante. Ci scanderemmo subito. Mentre invece siamo un po' umili, stiamo insieme perché, oddio, so quanto sbaglio, quindi... sbaglia anche l'altro, e spero di sì, perché almeno mi consola un po' che sbagli anche l'altro come me. Cioè, stiamo insieme, non per i pregi, ci scanniamo gli uni gli altri, veri o finti che siano. E per i nostri peccati, i nostri difetti, le nostre fragilità, le nostre mancanze, che stiamo insieme perché siamo accolti come siamo. Interessante, no? Non è una comunità di eletti, ma... si fa comunità proprio nelle fragilità, nelle debolezze, nei limiti, nel peccato, che diventa luogo di misericordia, di accettazione. Se no devi sempre tirare il collo a chi è più bravo, non tirarlo a lui, tirare il collo tu per essere più bravo. Se no lo tiri anche all'altro, se no è di più di te, per abbassarlo. Dico, è una vita assurda. Invece è proprio così come siamo. Ci si accetta. Nella diversità, eterogeneità più assoluta anche, ma dove il fattore di comunione è l'unica cosa non eterogenea. Che siamo tutti figli di figli di Eva, si dice, e di Adamo.
Sì, sì. Ricordavamo durante la cena un episodio che raccontava padre Filippo quando era vice parroco, era andato a portare la comunione a un signore anziano che giaceva paralizzato sul letto, e allora aveva accanto la moglie, allora prima della comunione recitavano il Confiteor. Allora, al momento di dire mea culpa, lui non poteva muoversi, allora la moglie diceva mea culpa, mea maxima culpa, battendo il petto del marito. Questo è sempre un po' il nostro rischio, eh? Mea culpa, tanto batto il petto dell'altro.
Me faccio sbagliare anche stavolta.
Questo è il rischio. Mentre qui no. E vedete anche il fatto che vengano richiamati ancora, come al capitolo primo, Giacomo e Giovanni, il fratello. Davvero, questa fraternità che viene, in un certo senso, donata, non è mai un punto di partenza.
Perché il fratello è il luogo del coltello, da Caino in poi.
E invece diventa la possibilità, cioè che... Il rischio è appunto quello di vivere la diversità spesso come una minaccia, invece che come la possibilità di comunione. Genesi, all'inizio, quella che era la possibilità di comunione tra l'uomo e la donna diventa subito dopo l'aver dato retta alla parola del serpente, appunto una minaccia, la volontà di nascondere quella che è la propria originalità, il proprio limite, ma che è la propria creaturalità. Ecco allora che questi dodici che Gesù mette insieme stanno insieme grazie alla chiamata di Gesù. Cioè, non è che si sta insieme per simpatia nella Chiesa, c'è qualcosa di molto più profondo, qualcosa di stabile su cui è possibile costruire e ricostruire sempre. Nella misura in cui io accolgo quell'amore che mi precede, davvero quell'amore potrà attraversare anche me, ma so che innanzitutto quell'amore è qualcosa che è donato dal Signore anche alle altre persone, e questo riguarda ogni persona. Allora questo cambia lo sguardo. Quando dice prima Silvano, se io sto con il Signore, così davvero cambia il mio sguardo verso la realtà. È vero,
è molto bello. Pensavo alla lettera ai Filippesi, e quando Paolo dice io ero perfetto, eccetera, eccetera, tutto questo è considerato merda, quando sono stato avvinto dal Signore Gesù, e dice mi ha conquistato e corro anch'io per conquistarlo. Proprio mi ha rapito il cuore e corro anch'io per stargli dietro. Non l'ho raggiunto, ma è bella la vita così. Gli corro dietro perché? Perché lui è la mia vita. Che mi ha amato e ha dato se stesso per me e per gli altri, per questo mi manda anche tutti gli altri. Quindi è proprio questo dinamismo d'amore, che tutto lasciato perdere, non che io l'abbia raggiunto, ma corro per conquistarlo tutta la vita, ed è bello così, ed è senza fine questa corsa che è una vita.
Mi sembra che è bello che chiamando questi dodici, come dire, veramente, se c'è un credente a questo mondo è il Signore.
Credo in questi 12.
In questi 12. Vuol dire, ha fiducia in queste persone qui. C'è un amore del Signore che raggiunge ogni persona e che ha fiducia in ogni persona. Dove quello che viene chiesto è questo di sperimentare questa relazione con Lui. Li chiama per essere con Lui. Allora davvero forse riusciamo a intuire qualcosa dell'amore che raggiunge queste persone.
E anche tutta la nostra azione proprio è l'essere con Lui, insomma. Se sei col fuoco bruci e illumini gli altri anche. Cioè proprio non è una cosa diversa da ciò che sei, se no è una menzogna. Ed è l'essere con... che è l'essere dell'amore, e l'amore non azzera né l'uno né l'altro, anzi restano sempre distinti, la distinzione diventa il luogo della creazione dell'amore senza fine e dell'unione senza fine. Cioè, volevo dire, non è omologazione, ecco. Che il pericolo in molti movimenti è che non sono con Gesù, ma con le idee del fondatore, sono omologate tutti su misura standard, vestiti uguali, soldatini, con le parole chiave, iniziatiche, è tremendo. Scompare ogni libertà cristiana, la nostra libertà è che siamo con lui, e lui è con tutti. Capite che questa chiamata allora è interessante, valeva la pena di fermarsi. E suppone però, prima di arrivare qui adesso, fate, dalla prima chiamata, quando li chiama, cosa avviene nel mezzo, e chiedete che avvenga a voi ciò che avviene, quel che avviene alla suocera di Pietro, quel che avviene al lebbroso, quel che avviene a Matteo, quel che avviene nella discussione con i farisei, quel che avviene nel giorno di sabato e quel che avviene nel guarire la mano. Così settimana prossima arrivate a questo testo e lo capite un po' meglio. E poi vediamo.
E poi vediamo, poi procediamo.
Procediamo, sì.
Sì, sì, sì.
Se no lo ripetiamo, eh. Va bene.
Ci fermiamo, rivediamo il testo e condividiamo.
Sulla chiamata e sul sentirsi amati, mi è venuto in mente che tanti anni fa una mia amica che non è credente ma che aveva una mamma molto credente mi ha detto che le sembrava brutto che la fede fosse una grazia, perché così arrivava qualcuno e qualcun altro no. E c'è una persona nella mia vita a cui voglio molto molto bene, che secondo me non sta bene perché non si sente amata, e io sono convinta di essere amata e sono convinta che sia amata anche lei, però insomma non è mica tanto facile voler bene a qualcuno che non riesce a crederci.
Dio crede in tutti, e l'unico che non crede in Dio e crede negli uomini, impariamo un po' da lui. Perché se non è che crediamo in Dio pur di non credere nelle persone, invece è in loro che crediamo, sono figli di Dio tutti. E Dio trova il modo di incontrare tutti, è già dentro tutti. Dipende un po', poi dopo... dipende un po'. Cioè voglio dire, non devo inculcargli, no? La vicinanza è testimonianza che qualcuno gli è vicino e risveglia quella vicinanza che già ha dentro. Magari verrà fuori tra 90 anni, ma non importa, quando viene, viene. Ci è data tutta la vita per maturare.
Sì, io mi chiedevo che i 12 hanno avuto questa esperienza vivissima, fortissima, dell'amore di Gesù diretto. Invece a noi, diciamo che la sequela, mi sembra di aver capito, che parte dall'ascolto.
Ora, anche loro, sai.
Sì, certo.
Se noi, però, scusa, adesso sì. Una cosa ti dico. Oggi c'era il Vangelo che diceva che i suoi di Nazareth non lo accoglievano perché noi lo conosciamo bene. Cioè, se noi conoscessimo Gesù come loro, non ci crederemmo. Noi ci crediamo perché non l'abbiamo visto. Se entrasse a credere, per favore vai fuori.
Sì, sì.
Vai lì all'ospizio dei fratellettore o quello che c'è adesso.
Mi chiedevo questo, l'ascolto, no?
È più facile l'ascolto perché poi te lo costruisci tu un po'.
Ecco, come
si fa?
Ma il
vederlo, se lo vediamo, lo mandiamo via.
Mi riferivo proprio all'ascolto, come si fa a capire che cosa vuole il Signore?
Ascolta, cosa vuole? Che viva in pace, punto primo.
Sì.
Che lasci in pace gli altri, punto secondo. Terzo, leggi il suo Vangelo, ti dirà pur qualcosa. e cerca di seguirlo come puoi.
Ma lo posso dire che cioè, il problema, quello che mi stavo chiedendo, questo.
Sì.
E l'ascolto della parola passa attraverso o un mediatore,
no,
e può dipendere da quello, o dal mio stato d'animo intanto che lo leggo. Come si fa a distinguere che cosa veramente vuole dire la parola?
Ti accorgi perché 2 più 2 fa 4 qualunque sia lo stato d'animo, sai. Quindi, cioè, voglio dire, il mio stato d'animo mi determina, ma non è l'assoluto. Se uno mi parla, come faccio a sapere se è il mio stato d'animo? Beh, il mio stato d'animo lo lascio anche da parte, me lo cambio il parlare con uno. Cioè, davvero la parola dell'altro, perché un altro che mi parla, non me la invento io, mi cambia lo stato d'animo. È sempre la parola, perché se io dico a uno sei una carogna, è uno stato d'animo. Se dico sei bravo, è un altro stato d'animo. Siccome la parola di Dio ci testimonia l'amore di Dio, cambia il nostro stato d'animo.
Avviene.
Viene automatico, sì. La parola che ascoltiamo ci lavora, diventiamo, sì. È un seme che cresce. Per questo bisogna spenderci tempo. Mentre noi spendiamo tempo sulle nostre preoccupazioni, sulle nostre ansie, e di un capocchio di spiglio facciamo un incubo infinito, vabbè, insomma. Come se il mondo fosse tutto un fallimento perché a me fa male il callo, no, guarda, il mondo è bello lo stesso. Quindi ci dà una visione diversa, ecco. Che poi, guarda, siccome milioni, miliardi di persone per 2000 anni ci stanno su e ci trovano alimento, c'è probabilità che sia un buon mercato di cibo non avariato. Scusa. Ti accorgi se la stravolge? No, non puoi fargli dire quel che vuoi. Chi gli fa? Con Rita Ambrosiano c'è il pericolo, perché la tagliano a pezzettini. No, lo dico ogni volta, fino a quando lo cambiano, è un dovere di coscienza. Perché come una persona la puoi tagliare a pezzettini e non sai chi è, ma se la guardi vedi chi è. C'è la testa qui, gli occhi qui, le orecchie qui, così il testo del Vangelo è tutto a posto, e seguilo com'è, e ti dà lui il volto di Cristo, è il tuo. E non puoi cambiarlo più che tanto. Semmai lo capisci ogni volta sempre di più, questo sì. Anche ogni volta che lo leggo lo capisco di più. Sono passati solo una 70 d'anni, più 5, ma dico, perché appunto è infinito poi. Ma non che me lo cambi. Come stare con una persona. Non è che tu hai cambiato madre col passare degli anni. L'hai forse conosciuto meglio.
Prima si parlava di toccare ma non schiacciare Gesù. Volevo capire un po' meglio di cosa esattamente parlavamo.
E se non posso arrivare lì, ma potrei fartelo con una dimostrazione. Se ti schiaccio il piede, oppure la ragazza vicino a te ti fa una carezza, che differenza c'è? Che il primo ti schiaccia e non è reciproco e ti fa male. L'altro è reciproco per sé e crea comunione. Toccare il senso della fede. Ah? Sentito, lei vuole. Va bene, Olli, fai la brava. Vuole stare con me. Sentito la parola, adesso viene. Ma sì, va bene, dai. Scusate, è chiara la distinzione?
Sì.
Perché tanti i nostri rapporti con Dio, con le persone, è uno schiacciarli, non toccarli, non entrare in comunione, in contatto, in uno scambio. Il toccarsi è reciproco ed è delicato, lo schiacciare non è reciproco. Poi si può schiacciarsi gli uni gli altri, ma... Cosa vuoi dire?
Silvano, volevo chiedere, Marco parla spesso di demoni,
sì.
Cosa intende? E il potere di liberare dei demoni?
Non sono i demoni, quelli sono di Dostoevsky, sono i demoni.
Scusami.
Si chiama anche diavolo, diaballo, che divide, si chiama anche Satana, l'accusatore, cioè ti divide da te, dagli altri, dalla verità, è diabolico, il contrario dello spirito di Dio che è simbolico. Il diavolo è l'egoismo. E poi diventa Satana, ti accusa, sei così, basta, sei finito. E proprio la parola vince il diavolo e il Satana, che in genere chiama demoni, Marco, perché parla ai pagani. Per i pagani i demoni sono cose santissime, cioè il mio demone. No, invece no, sono cose diaboliche, perché sono le mie particolarità che mi separano dagli altri, quindi li ha demonizzati un po', li ha diavolizzati un po' i demoni del paganesimo, come di fatto.
A proposito della chiamata e della compagnia,
Se vuoi, Olli, cosa dici? Tutti siamo chiamati,
Sì.
Scusa,
siamo amici. Questa sera è recruitment. Allora, no, mi piace molto questo... questo momento della, in cui dice li chiama perché stessero con lui. E, cioè, a una prima lettura uno pensa, perché forse perché pensiamo come pensiamo noi, li chiama perché stessero con lui, perché gli facciano compagnia. E invece poi si vede che li chiama perché stiano con lui, ma perché stando con lui possano andare e per dar loro il potere di scacciare i demoni. Quindi è una
stando
chiamata...
con lui diventano come lui.
Sì.
Diventano lui.
Cioè è un chiamare a sé per donare, quindi
è per tutti, sì.
È una grande libertà in questo modo di stare insieme con,
sì,
gli altri, cioè...
E poi vedi, scusa, la libertà che si apre a tutti. E poi lo stesso apostolato non è un persuadere l'altro a potere, ma è proprio un fuoco che accende un altro fuoco, in senso non che brucia, ma che illumina e dà vita.
Sì, una libertà che libera.
Sì, è una luce che si trasmette. Come la gioia si trasmette a tutti e si nega a nessuno. Vedi come fa la Olli, ecco, fa da tutti.
A me piace molto il fatto che dia il nome, perché di fatto si dà il nome ai propri figli, quindi mi dà proprio il senso di questa relazione profonda, intima. E pensavo però alla differenza, quando uno dà un nome a un figlio non sai a chi dai il nome perché non lo conosci ancora, invece qui è il nome che viene dato proprio da una conoscenza, da una relazione profonda.
Il nome è una cosa strana, è la cosa che ci è la nostra identità, no? E non me la sono data io perché me l'hanno dato gli altri, e il cognome è peggio ancora. Neanche me l'hanno dato. Mi è capitato per caso perché ce l'avevano già gli altri prima. Quindi anche l'identità più identica mi viene dall'altro. Vuol dire che l'identità viene dalla relazione. E la relazione con Dio mi rende come Dio, giustamente. E su questo, se la Olli è d'accordo, possiamo anche finire, vero?
D'accordo.
Concludiamo pregando. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri figli, come noi rimettiamo i nostri titoli, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, ci vediamo martedì prossimo.